ciao, come dice questa canzone, ormai è diventato il tormentone d'estate, non solo appunto questa ciao ciao, la presente lista di Sanremo di quest'anno. Bentrovati ragazzi, questo nuovo appuntamento con Quei Lunedì di Attua Web Radiofonica fino alle 22 su radiofonica.com, scritto QAPH, mi raccomando, sono andato in qualche sito strano, quindi mi hanno scritto QAPH. Oggi abbiamo due debutti, perché abbiamo arrivato qua da me a Radiofonica, anche se uno dei presenti qua in studio conosce l'ambiente, perché anche lui faceva un passato un programma, giusto Dani? Hai fatto un programma radiofonico, quindi sei un po'
adesso siamo su Umbria Radio, fai la stessa trasmissione, perfetto, però siamo cresciuti su Umbria Radio,
perfetto. E quindi ben trovato tanto a Daniele Pampanelli, grazie Dani per essere trovato,
grazie a te,
che ha parlato con te. E come si chiama la tag che hai portato oggi stasera qui da me?
Noi siamo il collettivo Becoming X, ci occupiamo di arte, del difficile ma anche meraviglioso connubio tra arte e musica, attraverso live drawing e diversi progetti che realizziamo. Siamo partiti dal territorio ma realizziamo poi il giro per l'Italia.
Perfetto.
Per l'Italia, insomma, con diverse cose di cui poi magari...
Assolutamente. E per con te Francesca, giusto, dico bene?
Sì,
ben trovata.
Grazie.
Mantuano, grazie a te. E Marco Lombuni, giusto?
Esatto.
Ben trovato anche a te, Marco.
Tutti.
Dopo appunto parliamo di della vostra età. E poi invece abbiamo un'altra, e qui devo essere bravo, non sbagliarmi, perché si è accumulato sì. Prima della puntata di prima di cena, non sbagliarmi, quindi vediamo se ho studiato bene e sono stato bravo. Pietro Marinelli, ben trovato.
Grazie Nicola, grazie.
Che fai parte dell'associazione ASM 17 Italia Apps di Perugia?
Sì,
ho detto bene,
sì,
giusto?
Hai detto benissimo.
Perfetto,
hai detto
bene.
La versione corta e quindi ti sei salvato.
Perché tu mi hai detto quella corta, quindi hai fatto bene, bravo. E poi come noi, e poi a Eleonora Passi, scusami, che fai parte invece della realtà ASP APS di Assisi,
sì,
giusto?
Sì.
Ok. Tutte e due.
Quello che ci unisce sono le materie rare.
Ok. Ecco. Malattie rare, cosa intendete per malattie rare?
Purtroppo le malattie rare sono una realtà appunto che è misconosciuta, perché i numeri in apparenza sono molto pochi, però messi insieme sono tanti. In questo Eleonora può essere.
Dopo ne paremo. Tu vieni da un'esperienza dietro di cui paremo, no? Perché hai il nonno di Stefano Ginocchini,
sì,
che è 15 anni, portatore della sindrome genetica rara Smith-Magenis, ho detto bene?
Sì, certo.
Invece Eleonora è una biologa, ricercatrice nel campo neurologico in Italia, insegnante di scuola media.
Sì, al momento sì, ho un percorso nell'ambito della ricerca, l'ho fatta per una decina d'anni e poi dopo ho fatto anche comunicazione, ancora in parte lo faccio, e poi al momento sto anche insegnando. Quindi quello che mi interessava era andare oltre quello che è il dato, diciamo così, sterile, no? Della ricerca, e vedere dietro quello che sono poi le storie e le esperienze delle persone. Questo mi ha aperto un mondo che è appunto quello poi del paziente, delle associazioni nell'ambito raro, perché comunque facevo ricerca in una malattia rara a livello psichiatrico, quindi
perfetto.
Poi sono rimasta in quest'ambito.
Dopo ne parliamo,
sì,
con un'altra. Allora, andiamo con un'altra canzone e poi iniziamo. Ieri, fondatore di Ghostbusters all'età di 35 anni, famoso film. Allora, siccome tutti penso hanno visto, sentiamo una sigla appunto originale di Ghostbusters, e poi torniamo e iniziamo con i nostri ospiti. A fra poco. Eccoci qua ragazzi, beh, questa è la sigla di un film, poi è stato cartone animato, ma di un film, insomma, che penso molti hanno visto, Ghostbusters, insomma, con gli attori mitici di un tempo, e quindi un ricordo di cui ha fondato questo film. Allora, partiamo con Dani, torniamo un attimo con te. Allora, domanda rivolta a tutti e te, ma insomma, come è nata l'idea di creare questa questa realtà che comprende poi tante figure, perché parlavamo di disegnatori, di se sbaglio, artisti, ma hai detto anche fotografi, dico bene?
Fotografi, designer,
insomma,
grafici, qualsiasi persona, anche artigiani,
appunto,
quindi serigrafi, qualsiasi persona che ci abbia a che fare in qualche modo con la realizzazione artistica fa parte, o comunque cerchiamo di coinvolgerlo nel nostro collettivo. La la nostra associazione, che prima non era un'associazione ma nasce proprio qui a Radiofonica, perché era un programma fatto nel 2011-2012 da Saron, che faceva questa trasmissione che appunto si chiamava Becoming X, e in cui cercava di unire l'arte visiva al mixing musicale, quindi nasce proprio qui. All'inizio ha coinvolto 10 disegnatori, tra cui c'ero anch'io, insomma, e altri, Bion Giordano, Valentina Formisano,
David Ferracci.
David Ferracci. E niente, alla fine della stagione su Radiofonica pensiamo di fare questo evento in un posto abbastanza piccolo, un locale che adesso non c'è più, che è il tagliere di Perugia, e facciamo questa serata appunto con disegno dal vivo e musica, e la serata viene molto bene, vengono tantissime persone, molto più di quelle che ci aspettavamo, tant'è che la birra del locale finisce praticamente a metà serata. Ma soprattutto la cosa che venne particolarmente bene è l'alchimia particolare che si creò tra persone che si conoscevano, sì, come lavori, ma non si conoscevano di persona, magari non tutti, e quindi insomma una grande energia scaturita da questo evento, che ci ha detto no, bisogna rifarlo assolutamente e andare avanti. Ne abbiamo rifatti un po', anzi diversi, strutturandoci anche un pochino di conseguenza, fino a che nel 2014 abbiamo deciso, visto anche i tra virgolette successi che stavamo ottenendo con la nostra proposta, di strutturarci in maniera più istituzionale, quindi fondare un'associazione che prevedesse quindi uno statuto, cariche elettive, eccetera eccetera, perché oggettivamente le richieste che ci arrivavano erano richieste sempre più frequenti, okay. E avevamo bisogno insomma di questa cosa qui. La formula è rimasta negli anni alla base sempre la stessa, quindi cercare di unire questo panorama di artisti e non anche disegnatori o appunto altre figure come dicevamo prima, e fare la massa critica insomma per portare un'offerta quindi di valorizzazione del disegno e di un certo tipo di arte e di musica in determinate situazioni. Attualmente noi abbiamo, adesso Francesca sicuramente lo sa meglio di me, mi sembra più di 78
sì, quasi 80
membri.
Complimenti.
Tutto il territorio
esatto,
italiano.
Stiamo ancora crescendo, siamo partiti da un locale molto piccolo che era il tagliere, fino adesso arrivare a fare eventi in giro per l'Italia, Rovereto, Cattolica,
Napoli.
Probabilmente quest'anno, adesso non vogliamo svelare più di tanto perché ancora le cose sono un po' in fieri, però diciamo che avremo due belle trasferte sempre al nord Italia. Insomma, considera che noi quando ci muoviamo comunque a Rovereto, dove facciamo questo festival di illustrazione e fumetto e arte varia, ci muoviamo in 20-25 disegnatori, quindi
sono pochi.
Reggiamo tutti i tre giorni del festival sulle nostre spalle. È un gruppo anche molto operativo, che non è che si limita soltanto al puro aspetto artistico, ma anzi affronta anche tutti gli altri aspetti organizzativi e logistici che ci sono. Uno dei nostri obiettivi è sempre quello un po' di alzare l'asticella, no?
Sì.
Le difficoltà per cercare di fare cose diverse, cose nuove, eccetera. Abbiamo una parte, noi essendo associazione abbiamo anche uno statuto abbastanza individuabile, insomma, okay, dal punto di vista di filosofia e di proposta politica, direi proprio in questi termini. Nonostante questo non rifiutiamo anche lavori commerciali dove si presentino, perché molto spesso riusciamo a funzionare anche come una piccola agenzia, impresa per diversi disegnatori che hanno potuto accedere a determinati progetti, anche perché è stato chiesto al collettivo di fornire alcuni nomi, quindi alcuni progetti da fare. Non c'è soltanto l'analogico, quindi quello che si pensa il disegno classico, quindi su carta, sì, su pannello, su tela, ma anzi una parte molto importante della nostra proposta è quella digitale, quindi le sonorizzazioni dal vivo e le performance dal vivo, in cui realizziamo quelli che sono veri e propri cartoni animati fatti in diretta con una sonorizzazione molto spesso sempre suonata dal vivo, qualche volta da DJ, qualche altra volta anche da gruppi proprio di musicisti che suonano. E questo l'abbiamo fatto in diverse occasioni, ma parliamo anche di mapping su palazzi animati sempre in diretta e quindi non video registrati e poi mandati sui palazzi. La parte, diciamo, della diretta, del live, è quella che ci interessa un po' di più, perché è quella che ci dà un pochino più i primi, sì, no? Certo. Perché è lì che sei senza rete, perché è chiaramente c'hai una preparazione che fai prima, però comunque c'hai una serie di incognite nella parte live che devi affrontare volta per volta. Quindi da questo punto di vista siamo molto soddisfatti, insomma, di come è cresciuto il collettivo in tutti questi anni.
Francesca, ti voglio chiedere, abbiamo parlato di digitale, no?
Sì.
Negli ultimi anni c'è stato molte cose a questo digitale, o sbaglio, no? Anche se vuoi anche Marco intervenire.
Assolutamente sì.
Più forse dell'utilizzo dell'aspetto visivo, di scrivere su un foglio con la mano, disegnare, molte di cose a digitale, o sbaglio.
Beh sì, poi teniamo conto anche di questa realtà in cui viviamo appunto del Covid. Appunto. Noi per esempio abbiamo, tramite l'utilizzo del digitale, ci ha permesso di non interrompere affatto le nostre attività, per fortuna, proprio perché, come diceva prima giustamente Daniele, cerchiamo sempre di alzare questa famosa asticella. Quindi ogni sfida che si propone l'accogliamo con entusiasmo e prendendo, senza perdere punti di vista, le criticità e tutto quanto.
Noi cerchiamo di tenere insieme tutta una serie di mestieri, anche molto spesso del campo grafico e visivo, che sono da quelli più avanguardistici, cioè, quindi il disegno digitale non è, in realtà è una norma, non è che è così, anzi molto, molto spesso verrebbe da dire che andrebbe preservato un pochino il rapporto con la carta
con
la superficie analogica, però abbiamo una parte che è molto avanzata, che ricerca dal punto molto avanzata, diciamo che sempre un lavoro fatto tra virgolette in maniera volontaria e spontaneistica. Però è avanzata nel senso che comunque noi abbiamo fatto delle performance in cinema, dove appunto c'erano in una stessa giornata sei disegnatori che si alternavano, avevano fatto sei storie diverse di 15-20 minuti l'una, sonorizzate dal vivo, storie originali, soggetti originali, disegni chiaramente originali, e tu potevi vedere quello
che creavano
in diretta, quindi con tutti quelli che sono i limiti, ma anche la bellezza di una diretta di questo genere.
Assolutamente.
Beh, comunque sempre grazie al digitale, durante il Covid siamo riusciti a fare un bellissimo evento con la Galleria Nazionale dell'Umbria,
sì, infatti,
che è andato in streaming, e quello ci ha permesso in primis anche di risentirci noi per primi di nuovo in gruppo insieme, fare qualcosa insieme anche se a distanza, e più di essere comunque visibili e dire ok, non ci fermiamo neanche,
andiamo avanti,
se ci tengono separati, insomma, che è la cosa, insomma, più importante.
Anche questa cosa qui, noi durante la pandemia, in realtà la pandemia è stato un discorso abbastanza provante per tutti,
sì, assolutamente,
penso, non soltanto per noi, e ne abbiamo risentito anche noi. In realtà, dal punto di vista di proposta e di lavoro, noi abbiamo lavorato anche sotto pandemia, adesso, come ricordava giustamente Francesca, per esempio con la Galleria Nazionale dell'Umbria, dove non è che abbiamo soltanto fornito i disegnatori e basta, lì abbiamo fatto letteralmente tutto il progetto, abbiamo seguito le cose, la galleria ci ha fornito chiaramente il nome e il cappello intorno al quale metterci, la proposta è stata allora di fare qualcosa insieme. ci ha fornito chiaramente la parte di regia e quindi la parte tecnica. Saluto tra l'altro
Stefano
Massoli, se ci sta seguendo, perché l'ha fatto con grande bravura, perché non era semplice. Abbiamo fatto quattro appuntamenti, sempre tematici, sempre sviluppando, partendo da un'opera presente o non presente nella Galleria Nazionale dell'Umbria, e sviluppando intorno a questa, con cinque disegnatori per ogni evento, sì. Insomma, la possibilità di sviluppare dei ragionamenti intorno a questa cosa, con della musica anche qui mandata dal vivo, insomma, quindi c'era un DJ ogni volta che mixava sopra, quindi è stato un progetto molto bello, perché poi al di là del fatto semplicemente visivo, anche la parte musicale funzionava molto, c'era molta gente che ci seguiva perché metteva il canale e si faceva gli aperitivi con gli amici in casa in pandemia.
Che spettacolo.
Con la famiglia sostanzialmente, perché non si poteva, l'abbiamo fatto proprio nel periodo di lockdown totale, quindi non si poteva uscire,
non c'era,
non si poteva fare niente,
no.
E quindi è stata una cosa molto bella da realizzare, da fare. Ringrazio sicuramente l'Arianna e l'Ilaria della Galleria Nazionale dell'Umbria, Marco Pierini, che ci hanno dato questa opportunità, perché comunque sai,
entriamo poi con un periodo così difficile,
molta fiducia comunque.
Lavorare con, ci avevamo già lavorato con la Galleria Nazionale dell'Umbria, noi ogni anno prima della pandemia facevamo insieme alla Biblioteca delle Nuvole di Claudio Ferracci, che salutiamo sempre come l'Odino del disegno in Umbria, diciamo, il grande padre del disegno in Umbria. Organizziamo sempre questo live drawing in galleria a giugno, di solito giugno-luglio,
sì,
diciamo,
per il vestito, sì.
È molto bello anche qui, perché ci sono 60-50 disegnatori che vengono a disegnare, e sempre anche qui, sempre a tema, e siamo riusciti a creare anche delle forme interessanti. La cosa bella è che tutti questi eventi, chi ci è venuto penso lo possa aver visto, non c'è, cioè, come ti dicevo prima, non è una cosa che noi facciamo per guadagnarci dei soldi, anche se laddove ci sono dei budget cerchiamo di ripagare chi lavora,
sì.
Però la cosa anche diversa è che comunque, anche se è un discorso spontaneistico, un discorso volontaristico eccetera, cerchiamo sempre, soprattutto questo è merito di chi si occupa della backline, fondamentalmente di dare un'organizzazione per cui a un visitatore, a un utente, insomma, appaia sempre come una cosa fatta bene, professionale,
la qualità.
Non è che vedi fogli in giro,
sì, la qualità, diciamo, no? È importante.
Esattamente, quindi sì, la qualità dopo, sì, la qualità c'è anche quando tu disegni.
Assolutamente.
Però sai, il discorso è che molto spesso uno non è in grado di valutare se uno disegna bene o disegna male, no? Cioè,
sì, sì.
Però sicuramente un evento organizzato bene, questo lo sanno valutare.
Lo può valutare di più.
Dopodiché c'è da dire che la gran parte dei nostri membri dei nostri soci sono bravissimi, noi però è come quello che dicevamo prima, no? Tenere insieme il digitale o l'animazione insieme a quello che lo fa per dopo lavoro. Noi abbiamo della gente che lavora a livello internazionale, professionale a livello internazionale nel fumetto e nell'illustrazione, e gente che magari fa la commessa,
sì. E per passione,
commesso per e poi viene a fare i nostri eventi. E la cosa bella è che nessuno dei nostri tra virgolette professionisti si pone in una maniera arrogante o superiore agli altri, anzi la cosa bella è proprio questa, che c'è questa commistione,
questo bel miscela, diciamo,
molto esatto, fluida, sì, insomma, sì. E quindi chi disegna un pochino così per dopo lavoro migliora, ma io secondo me anche
chi lo fa,
i disegnatori professionali, infatti, trovano della freschezza anche. Perché sai, questo è il lavoro, soprattutto del disegnatore, è un lavoro abbastanza alienante, perché stai molto da solo in casa per tante ore e sempre nella stessa posizione. Quindi avere questi momenti di socialità, che noi è la parte principale che cerchiamo di preservare come
importante,
una cosa è fondamentale, certo. E beh, è uno dei motivi del nostro
successo, appunto, della vostra realtà. Allora, andiamo con la musica, presentate voi, poi Pietro preparati, sì, arriviamo a voi. Apprendete voi, perché mi avete fatto una richiesta con una dedica, ho detto che bene?
Con una dedica
particolare,
okay,
molto particolare.
Nicola ci ha detto che potevamo scegliere e proporre delle canzoni. Noi vorremmo proporre questa canzone e dedicarla al nostro ex presidente, ma fondatore,
esatto.
Fondatore, DJ e tutto, perché sappiamo che apprezzerà tantissimo.
È nato qui, quindi.
Come si chiama?
No, guarda, non la presentiamo, tu mandala tranquillamente.
Lui sa. Capirà.
Possiamo dire il nome di questa persona?
Saro, questo è per te.
Saro, è per te. E ti spero di vederti qua di persona di fuori, così ti conosco anch'io.
Sì, adesso sta in Portogallo.
Vabbè, quando ti tornerà, semmai. Va bene.
Con questa forse torna.
Allora mettiamo per Saro, poi arriviamo da Pietro. Eccoci qua ragazzi, siamo in sottofondo, questa bella canzone, l'ho sentito per, ricordiamo che hai bandicato la canzone di prima a Dani,
a Saro, giocatore Saro che apprezzava tantissimo.
Che salutiamo da Portogallo, perché siamo in Portogallo,
quindi sì.
Salutiamo.
Ciao, Saro.
Da Portogallo. Allora, arriviamo con Pietro, allora,
sì,
chi siete? Vai, scatenatevi. Presentatevi.
Partiamo dall'ultimo, no? Dall'informazione ultima. Nel senso che noi perché siamo qui? Siamo qui perché stiamo organizzando un evento per sabato 26.
Ok.
E questo evento è il primo evento in Umbria. Ed è la prima volta che lo annunciamo, quindi tu hai questa
grande, grazie grazie, complimenti, grazie.
Ecco, è la prima uscita che facciamo, nel senso che questo evento raduna tutte le associazioni che si conoscono nella regione Umbria, che si occupano, che rappresentano le persone con una malattia rara. Ed è la prima volta che ci organizziamo, che formiamo un gruppo, che ci presentiamo davanti alle istituzioni, perché saranno presenti le istituzioni regionali, sarà presente la vicepresidente Paola Fioroni, ci sarà un intervento, anche se registrato, dell'assessore Coletto, cioè avremo, ci sarà proprio un vero confronto fra noi associazioni e la parte istituzionale. Questo è molto importante. Perché è importante? Perché cerchiamo, come diceva prima Eleonora, cerchiamo di fare gruppo, fare corpo e di rappresentare quello che è la realtà dei malati rari in Umbria.
Ti puoi fare una domanda forse difficile, ma puoi rispondere o non rispondere, vedi tu. Perché adesso? Questo perché è il momento giusto per fare questo confronto?
Bella questa domanda, ti ringrazio.
Perché no, uno dice perché adesso e non prima, no?
Perché vedi, come le malattie rare, il mese di febbraio è unico nel corso dell'anno. E in più è più corto, quindi okay, c'è una differenza. E in più c'è la particolarità che ogni 4 anni c'è un giorno in più. C'ha questa rarità, e quindi a livello europeo è stato scelto il mese di febbraio, in particolare l'ultimo giorno del mese di febbraio, per la giornata di sensibilizzazione sulle malattie rare, che, come ripeto, si svolge in tutto il mondo, si è estesa, è nata in Europa, ma poi si è estesa in tutto il mondo, quindi negli Stati Uniti, in Australia, in Cina, in Africa.
Già in giro per il mondo la fanno, no? La fanno già in giro per il mondo, in altri paesi, o questa giornata?
Sì, sono circa 10 anni che si
fa. Ok, ok.
Sono circa 10 anni che si fa. Perché questo? Perché le malattie rare sono appunto rare, ma se mettiamo i malati rari insieme, in Italia sono più di 2 milioni.
Vedi?
In Europa sono più di 30 milioni. Nel mondo si parla di oltre, no?
Sì, la percentuale dice intorno al 10%, quindi si considera la popolazione europea intorno ai 300 milioni e capisci che insomma parliamo di 30 milioni di abitanti.
E non sono pochi.
Non sono pochi, cioè la metà dell'Italia a livello europeo.
Quando parte di Mattia, no? Perché questo metto anch'io in questa condivisione che faccio con voi in diretta. Spesso quando si parla di malattia si dice sempre un po' le solite malattie, no? Si sente dire in televisione spesso, no? Ma le malattie rare sono in realtà...
Sono circa 6.000-7.000 ad oggi catalogate, mettiamola così, identificate.
Quindi c'è un mondo di, no?
Sì, quindi c'è un sottobosco ovviamente di malattie non note, no? Ai più, spesso non sono note nemmeno a medici di base, pediatri, chi fa ricerca, perché ovviamente capisci bene che 6.000-7.000 malattie non sono poche nell'identificazione dei sintomi, nel mettere insieme quello che è l'aspetto clinico o nel fare ricerca su una singola patologia, perché poi la singola patologia non è una sola cosa che non funziona, tra virgolette, ma sono più cose diverse, mutazioni diverse, aspetti della patologia che poi si ripercuotono sull'aspetto genetico, sull'aspetto a livello degli organi, eccetera, eccetera. Quindi capisci che si complica, no? Semplifica quella che è la difficoltà nel, non solo nel fare diagnosi, ma anche proprio nel poi trattare i sintomi, perché ad oggi la cura penso che sia una percentuale molto bassa, adesso non mi ricordo se è forse il 5% dei malati rari.
Su 7-8.000 si parla di 800.
Sì, quindi sì, sono percentuali veramente basse, capisci? Il resto sono tutte una specie di... sono dei trattamenti che uno cerca di portare avanti per calmierare quelle che sono, no, una serie di problematiche che i pazienti hanno, ma è appunto un cercare di magari evitare che la progressione vada avanti in una certa velocità, oppure cercare di alleggerire quello che è, no, il sintomo, il disagio. Non è che risolvi la questione, c'è differenza tra cura e trattamento, sono due cose diverse, e questo deve essere chiaro, no?
Che differenza c'è?
Il trattamento è, diciamo, è un qualcosa che tu fai ma che non risolve il problema. La cura invece la risolve, è definitiva. Ho un problema, prendo una medicina, mi sono curato, non sto più male. Il trattamento invece appunto tratta, va a targettare quello che è un sintomo, ma purtroppo non riesce a risolvere la questione nel suo complesso.
C'è confusione secondo te su questa differenza di termini da parte della gente generale? C'è confusione?
È ovvio, infatti quello è uno dei problemi, no, che si affronta, perché trattamento e cura viene utilizzata alla stessa maniera. Ma malattie rare o malattia viene considerata anche lì alla stessa maniera, i dati non sono chiari, insomma è un mondo a sé.
Questo cambia tutto completamente l'approccio della sanità, perché la sanità che cura, no? E tu entri in ospedale, ti fanno una cura e più o meno puoi riprendere la tua vita, ma una sanità che tratta una cronicità, che affronta una cronicità, cambia completamente il sistema, deve essere completamente diverso. Ecco perché si dice che le malattie rare sono un paradigma per la sanità, perché se la sanità riesce ad affrontare questa piccola realtà, tu considera che per esempio nel caso di mio nipote in Umbria ce ne sono 4, noi ne conosciamo 3, okay. Il quarto non si sa nemmeno chi è.
Quindi tu non sai per quarta persona è che ha questa...
Non lo so ancora, cioè siamo a questo livello, ma nel nostro gruppo ci sono persone che ce ne stanno 4 in tutta Italia, quindi ce n'è una qui, cioè è talmente una situazione, la persona che ha questa patologia sta in un cono d'ombra, che se qualcuno non arriva lì con una pila e lo illumina, quello rimarrà tutta la vita. Ecco perché è importantissimo questo evento che stiamo facendo fra due sabati.
Ricordiamo la data?
26, collegamento online.
Da che ora?
Dalle 9 circa, 9 e mezza diciamo, fino a verso l'una.
Ah, ok, ci quindi tutta la mattinata.
Tutta la mattinata, sì. Collegamento, cercare la pagina Facebook Giornata delle Malattie Rare in Umbria. E lì ci sarà il link per il collegamento.
Voi venite da due esperienze diverse, no? Tu vieni dall'esperienza personale per cui ti ha portato, no?
Sì.
A questa realtà. Sì. E tu e Onora dal campo della ricerca, dimmi se sbaglio. Ecco, quindi un attimo... parlatemi di come avete, no, dalla vostra esperienza affrontato questa realtà di cui fate parte rispettivamente. Chi vuole iniziare?
Io che posso dire? Mia figlia si è sposata nel 2005 e nel 2006 è nato sto bambino.
15 anni.
E quindi a quel punto ci siamo resi conto che... perché che succede? Che questo potrebbe intervenire Leonora. Per avere la diagnosi di una malattia rara...
Ok.
Leonora, di un po' quanti anni di
media? La media è dai 5 ai 7 anni.
Cioè entro 5-7 anni?
Dai 5-7 anni. Tu giri, tipo la pallina da ping pong,
sì, sì,
presente,
sì,
vai,
sì,
da un medico a un altro, di sopra, di sotto. Già la media è 5-7 anni in Europa per avere una diagnosi. Sei fortunato se ce l'hai dopo 5-7 anni. Molti, una percentuale ancora purtroppo abbastanza alta, viene considerata, viene chiamata la cosiddetta misdiagnosed, cioè tu hai una diagnosi che è scorretta. Un'altra percentuale abbastanza alta, ma i numeri vacillano e poi dirò perché, sono quelli i cosiddetti undiagnosed, cioè tu stai male ma non hai una diagnosi.
Mi fa un po' impressione. Quindi, perché 5-7 anni parliamo di, cioè, 2022, di un'eternità.
Esatto, 2022 in Europa.
Allora, ascolta, mio nipote ce l'ha avuto dopo 18 mesi.
È fortunato.
È stato fortunato.
Fortunato, molto.
Un altro ragazzo con la stessa patologia di Bastia, Bastia Santa Maria degli Angeli, ce l'ha avuto a 26 anni.
Sì, sì. Io conosco genitori che hanno avuto la diagnosi in tipo a 40 e passa anni, perché è stata fatta la diagnosi ai figli e quindi poi hanno fatto il test genetico, ovviamente, okay, anche ai genitori,
e hanno scoperto,
che anche loro avevano una mutazione o la stessa alterazione
a livello. Poi si riflette sugli ambiti, no, familiari e sociali, perché poi no,
certamente,
anche a scoperta tardi, poi no, penso incide, no?
Per esempio, la patologia, a parte che ci sono alcune patologie che sono proprio come si dice, portano la morte, vabbè, lasciamo, quello è un momento, anzi in questo momento io saluto quella mamma e suo figlio che qui a Perugia stanno vivendo questa realtà,
vabbè. E salutiamo anche noi, non diciamo il nome,
esatto,
assolutamente,
non diciamo, però le ricordiamo, che sta vedendo spegnersi questo ragazzino di 16 anni, vabbè, lasciamo perdere, ma volevo dire che... non mi ricordo più,
ma parliamo qua a Muglia. Tu eri a Campo Cresce, che dicevo, no?
Sì.
Ti ha aiutato questo a far parte di questa realtà che presenta Assisi, dicevamo, giusto?
Sì, è nata da Assisi.
Sì, sì. Ti ha aiutato ti ha dato qualcosa in più nel che hai questa, no? Far parte di questa realtà.
Allora, per me è stato fondamentale, nel senso che io ho amato e amo la ricerca. L'ho fatta con tanta passione, con tanta devozione. Però arrivata ad un certo punto e avendola fatta anche a buoni livelli, perché poi stavo negli Stati Uniti, quindi non
sì,
è che facevo ricerca, insomma, buoni livelli, più leggevo articoli scientifici o più vedevo davanti a me le cellule dei pazienti, perché questo poi facevo, e mi ponevo sempre la stessa domanda: ma chi c'è dietro a queste cellule, no? Perché poi io lì ovviamente avevo il numero che identificava il campione, ma io non sapevo chi c'era dietro, no? Se c'era Pietro, Nicola o chi che sia, né tantomeno sapevo qual era l'essere o la situazione in cui quel paziente versava. E certo, io quello non lo sapevo, perché ovviamente non ho accesso, no? Però
le informazioni.
Quindi ad un certo punto a me fare ricerca non è bastato più dal punto di vista umano. Cioè io non, era come se non mi fosse sufficiente fare e pubblicare articoli per aiutare queste persone. Perché? Perché la ricerca aiuta, ma ovviamente aiuta nel lungo termine, ok? E c'è bisogno e va bene così. Però ad un certo punto per me è stata una chiamata di un aiuto per tempi più brevi o a medio termine. E quindi mi sono posta la domanda: che cosa posso fare io per aiutare nel mio piccolo, non tra 20 anni, 30 anni, 40 anni, ma oggi, tra un mese, due mesi, chi magari versa in una situazione di questo genere. E quindi mi sono spostata dall'ambito del fare ricerca all'ambito della comunicazione e della consulenza. La comunicazione perché? Perché oggi è fondamentale, oggi più di ieri, più di 10 anni fa, più di 5 anni fa, soprattutto nell'ambito della ricerca, soprattutto in alcuni ambiti della ricerca, perché devi sensibilizzare, devi tradurre quello che è un concetto scientifico in una terminologia che sia poi capibile, comprensibile e anche apprezzabile, dalla gente che non è del mestiere. Questo per me era fondamentale.
E anche ancora... perché
vai, poi la musica, vai.
Dopo mandiamo la musica. Vai. Anche perché una cosa su cui noi delle associazioni battiamo tantissimo è il famoso empowerment della persona. Cioè la persona, quando è che una persona diventa produttiva in questo settore? Quando riesce a digerire il dolore che prova nella sua esperienza di vita. Quando è riuscito, e ci sono le madri che ci riescono, sono dei gararmati, nel senso che hanno una forza dentro che le porta avanti.
Spostano
perché
le
questo
montagne,
è un mondo molto al femminile, diciamo. Sono pochi uomini, diciamo, anche quelli che sono dentro sono tutti empowerizzati, cioè sono tutti coloro che sono riusciti a fare del loro dolore una forza che li porta a intervenire sul sociale, perché questo...
E non solo sul sociale, ma anche sulla ricerca.
I pazienti
sono non solo una parte passiva del fare ricerca,
ma una parte attiva.
Però per renderli parte attiva significa che loro devono capire il linguaggio scientifico, capire quello che i meccanismi a livello, no, proprio del fare ricerca, e poter dire la loro. Questo è... E io ancora ricordo, e chiudo qui, poi dopo magari ne riparliamo, una mia amica irlandese puntava proprio sull'hashtag e diceva expert by experience, cioè i pazienti, fino a che non vengono visti come degli esperti per la vita, perché loro stanno con la patologia 24 ore su 24, 7 giorni su 7, un medico, un ricercatore, per quanto può essere esperto in quel settore, sapere tutto dal punto di vista scientifico, non riuscirà mai a mettersi nei panni di questa persona.
E spero...
la comunicazione attiva tra il paziente e il medico, il ricercatore, e lo scambio di informazioni da pari, allora permette veramente il progresso della ricerca scientifica in maniera accelerata.
E aggiungo che
questo è fondamentale.
Che spero che Covid e questi anni di Covid abbia un po' svegliato, abbia un po', ci ha fatto un po' renderne conto di questo. Mi auguro, è un augurio che mi faccio, senza solentare nettare. Allora, ho trovato i DOS, metto Right My Five, va bene?
Certo.
Ok, vedi che hai fatto un attimo la sede, quindi va bene. A fa poco, ragazzi. Eccoci qua, ragazzi, tornate in diretta Radiofonia Web su radiofonia.com, scritto con la TPH, e torniamo con i nostri ospiti. Torniamo a Daniele, Marco e Francesco. Mi credo bene, bravo. Non abbiamo presentato Marco, ma chi è Marco, Franci?
Marco.
Vai, presentalo tu.
Ah, questo grande onere e onore. Marco.
Perché avete parlato prima, però non sentivo anche la voce di Marco. Ancora,
Marco
quindi...
è...
Non è un mare questo.
In realtà un po' sì. Marco.
No, non è un mare.
Marco è uno dei... In realtà tra Marco e Daniele io in realtà sono una delle più giovani all'interno del Becoming. Marco è uno dei nostri artisti, diciamo.
Non è comunque bellissimo.
No, non è bello dirlo, no.
Anche noi uomini siamo.
Non è un vecchio,
è un po' vecchio.
No, non è un vecchio.
Prima abbiamo detto,
diciamo,
la
è uno dei membri anziani.
Sei diversamente giovane, come non so, dimmi tu.
Vai, Marco, presentami a te perché. È molto giovane Marco, ed è uno dei nostri membri più attivi e diciamo sul quale anche si punta parecchio, perché è un artista meraviglioso a tutto tondo, e questo lo può dire anche da solo.
Quindi Marco, chi sei tu?
Sono molto emozionato.
Grazie, sono un po' gentile.
Dopo tutti questi complimenti. No, io sono un illustratore, quindi rientro un po' nella categoria che diceva prima Daniele, di vari professionisti che si occupano del disegno, però come poi ha sottolineato, che insomma è una cosa a cui io tengo particolarmente, il nostro collettivo non si occupa di aggregare persone che facciano una professione e basta, ma si occupa proprio di aggregare, punto, quindi lavorare insieme solo per il gusto di disegnare o mettere musica, ed è una cosa che a me piace molto ed è fondamentalmente il motivo per cui ne faccio parte.
Fin dall'inizio fai parte di questa, hai fatto parte di questa realtà, giusto?
Quasi fin dall'inizio. Io avevo seguito il loro inizio, il loro primo live, anche se non ero presente. Poi conoscevo Daniele per altri motivi. Quando l'ho incrociato a una mostra, gli ho detto che dovevo far parte di questa cosa. E lui è stato molto contento, perché ancora non vi conosceva bene.
In realtà sono molto contento anche adesso. Manca un elemento prezioso, ma come fondamentalmente tutti, diciamo che su un collettivo così grande le persone attive di solito in ogni associazione sono poche. In realtà in questo collettivo c'è chiaramente uno zoccolo duro di persone che portano avanti un po' giorno per giorno, settimana per settimana, tutte quelle che sono le programmazioni degli eventi, eccetera eccetera, però tutti quelli che anche una volta o due sono venuti soltanto una volta o due per fare un evento si danno da fare, cioè nel senso che non è soltanto il darsi da fare del disegnare, che è la molla di cui parlava Marco prima, ma è proprio per organizzare, come ti dicevo prima, cioè sono delle cose anche di logistica, anche fisiche da portare avanti, insomma, quindi tutti danno il loro contributo. Quando facciamo, prima abbiamo parlato di alcuni eventi in giro per l'Italia, sì. Nuvolette è fondamentalmente un evento che è per il 90% almeno nella produzione, no?
Organizzazione
sulle nostre spalle, oltre che Impact Hub Trentino, chiaramente. Lì sono giornate molto lunghe, perché si comincia la mattina alle 8 a organizzare, a mettere a posto le robe, eccetera, poi per poi sviluppare tutto il programma della giornata. Quindi è un impegno gravoso dal punto di vista fisico e anche di lavoro, però io penso che sia anche molto appagante, perché poi diciamo che insomma troviamo sempre il modo perché l'aggregazione prevalga sempre sull'onere, no?
Sì.
Sul costo. Prima pensiamo a risolvere i problemi, poi però ci lasciamo anche molto andare, insomma.
Poi questa versatilità mi piace di voi, cioè il fatto che ovviamente no, siete una realtà versata, è importante, sì. Al giorno d'oggi penso ancora di più dopo questi vari, no? Essere versati e sapere affrontare ogni no,
sì,
diciamo,
quello che ci riconoscono in realtà
il mondo è sfida e il mondo esterno, quindi
certo. In realtà anche le realtà con cui abbiamo collaborato, forse anche uno dei motivi per il quale ancora stiamo crescendo.
Quanti anni sono, come siete?
Noi come collettivo associazione dal 2014, ma in realtà noi siamo partiti nel 2011-2012.
Sono 10 anni, appunto.
Sono 10 anni, però diciamo che siamo ancora molto giovani, perché poi è venuto all'inizio, come ti dicevo, molto spontaneamente,
sì, sì.
Al di là della trasmissione che ha organizzato tutta Saro, che è il nostro amico che sta in Portogallo, che è stato il fondatore e ideatore lui del progetto, poi in realtà il collettivo è cresciuto molto col suo passo, insomma, molto velocemente per certi aspetti, un pochino più lentamente per altri, come è normale su tutte le realtà di questo tipo, insomma. Come dicevi tu, la versatilità e anche la capacità, la versatilità non soltanto artistica.
Se dico organizzazione è sbagliato?
No, è la parte principale esatto. Del nostro lavoro, cioè collettivi come il nostro in realtà in Italia, adesso forse mi imbrodo, no? Dal punto di vista però in realtà, conoscendo un pochino la realtà nazionale, come noi collettivi ce ne sono pochi, nel senso che forse siamo
così strutturati
sì. e così
è difficile trovare, diciamo, ecco.
Sì, perché di solito sai, in collettivo artistico si può andare di solito su un manifesto,
sì.
Cioè quindi su una propria idea della filosofia che sta dietro alla proposta artistica, eccetera. Noi in realtà non abbiamo questo tipo di approccio, anzi, noi è totalmente il contrario. Noi non c'è un modo di interpretare un'opera, anzi, c'è l'idea che proprio tanti modi diversi, anche molto diversi tra loro, possano convivere in un'unica in un'unica struttura. Il manifesto che noi ci siamo dati, e come dicevo un pochino prima, l'accennavo, è più politico, cioè dal punto di vista di cosa il collettivo, che senso ha un collettivo in una società, qual è il tipo, il nostro tipo di impegno. Come dicevo prima, noi accettiamo lavori commerciali, con quello ci paghiamo tutta una serie di oneri fiscali e economici che abbiamo. Noi ci abbiamo una serie, quindi sai, bollette, eccetera, poi ti rendi conto, affitti
e poi bollette adesso non ne parliamo,
esattamente, materiali, ma anche il fatto, noi adesso ci abbiamo la possibilità, se andiamo a fare un evento e magari per un'associazione che ci ha bisogno di dici guarda, io ci stanno per chiudere il comune, uno spazio autonomo, eccetera eccetera, andiamo gratuitamente magari, non soltanto andiamo gratuitamente, ma molto spesso ci abbiamo la possibilità di organizzare e di portare noi determinate attrezzature che magari andrebbero affittate, eccetera. Quindi c'è un investimento, l'organizzazione, quello che dicevi tu, è fondamentale su sta cosa, perché altrimenti 10 anni non saresti,
appunto,
non saresti cresciuto per niente, insomma. E la cosa che ci riconoscono, che chiudo il discorso, è quello proprio che le realtà con cui collaboriamo molto spesso tornano a collaborare con noi, perché vedono che c'è una risposta anche di soluzione di problemi e non di porli i problemi. Molto spesso cioè noi, per dirla alla perugina, non è che aspettiamo la pappa pronta, anzi molto spesso la pappa, gli ingredienti, esatto,
agite, come si
dice, la portiamo, esatto, noi la pappa,
c'è
pronta,
c'è una parte proprio che poi si traduce anche nella una parte performativa, no? Che certo, è fondamentalmente l'azione, l'azione e questo modo di porsi, insomma, nella questione.
E questo è importante. La canzone, qual è la canzone che mi avete suggerito? Poi torniamo a Pietro.
Sempre Saro,
oggi stasera tutta per te.
Però per farci perdonare della dedica precedente.
Sempre, anche questa non ha bisogno di presentazioni, per noi quantomeno.
All My Friends, giusto?
Yes.
All My Friends.
Dei Sound System. Ok, a fa poco. Siamo sottofondo, possiamo sentire fino alla fine questa bellissima canzone. Tutti i miei amici, appunto, diciamo ancora Saulo, dal Portogallo. Aspetta, è la parte più importante e unica, appunto. Allora, ci torniamo con Pietro e Leonardo. Diciamo una cosa buona, l'Italia però l'ha fatta, tra virgolette. Ha provato che cosa? Il primo paese che ha provato, diceva Leonardo, giusto?
Uno fa più paese.
Che cos'è?
Cioè, praticamente in Italia, grazie alla spinta della Federazione Nazionale dell'Associazione Malattia Rara, che si chiama, che ha come sigla Uniamo, quindi se cercate su internet uniamo.org trovate il sito della federazione, grazie alla spinta, diciamo, delle presidenti, che sono tutte mamme volontarie, questa spinta forte nei confronti delle parlamentari ha trovato due parlamentari, uno al Senato, anzi no, diverse parlamentari sia al Senato che alla Camera, che hanno spinto è stata approvata una legge all'unanimità, esatto, sia alla Camera che al Senato. Questo è importante.
Sì, questo è tutto.
Che si chiama la legge, la 175, eccetera eccetera, però diciamo viene chiamata testo unico delle malattie rare, cioè l'Italia si è data una volontà di regolamentare la gestione delle malattie rare, che è un evento eccezionale in Europa, nel senso che veramente noi in Europa siamo un capofila, diciamo, in questa normativa, anche se l'Europa ha fatto tanto per le malattie rare, perché la Commissione Europea è stata la prima che ha deciso di regolamentare e di dare delle leggi, delle norme a favore delle malattie rare, tant'è che ha istituito da poco, da 5 anni le European Reference Network, cioè esatto,
è una comunicazione, diciamo, legata
una rete,
sono una rete di ospedali e centri di ricerca a livello europeo che sono proprio focalizzati sulle malattie rare, quindi sono centri specialistici per le malattie rare, quindi non è più il paziente che si sposta, ma è la cartella clinica,
diciamo,
che non è poco.
Questa è la teoria,
Alcune cose però sono state fatte, perché capisci che a livello europeo la barriera non è solo linguistica, cioè immagina tradurre una cartella clinica dall'italiano al tedesco all'olandese e via dicendo, ok? Quello è un problema. L'altro problema è l'organizzazione della sanità nei vari paesi, perché ogni paese giustamente
ha la sua sanità
che rispecchia il suo ambito culturale, eccetera eccetera. Quindi non è facile diciamo mettere tutto sotto un unico ombrello. Comunque ci si è arrivati con appunto i cosiddetti IA-EARN, che stanno comunque funzionando. L'Italia da quel punto di vista, di nuovo, penso sia una buona notizia, perché è
l'avanguardia
a livello europeo, credo che sia quella con i centri, il numero di centri più alto, ha molti coordinamenti, Udine, ce l'abbiamo a Bologna e via dicendo, ci sono alcuni centri in Toscana che lavorano molto bene, l'Istituto Superiore di Sanità è comunque parte degli IA-EARN, nel senso che coordina, aiuta, eccetera, eccetera. L'Europa nel 2000, aspetta scusa, devo tornare indietro un po' un attimo con gli anni, forse 2018,
okay.
2017 circa, 2018, ha stanziato un paio di milioni di euro per appunto le malattie rare, con il famoso EGPRD, che è l'European Joint Program of Rare Diseases, che era appunto un consorzio che raccoglieva centri europei a vario livello, ospedalieri, ricerca, eccetera eccetera, focalizzati sulle malattie rare. Quindi l'interesse c'è, l'Europa di nuovo, almeno da quello che io so a livello di lobby, si sta lavorando su più fronti a livello del Parlamento europeo per mettere poi le malattie rare al centro anche della New Horizon 2020, cioè i nuovi fondi che la comunità europea darà per la ricerca.
Okay.
Significa stanziare fondi, non è una goccia nel mare,
okay, però intanto iniziamo.
Però sono soldi e sono comunque spunti o ricerche che vengono fatte non solo in Europa, principalmente in Europa, ma anche con possibili collegamenti anche a livello internazionale.
Sì, diciamo.
Poi la domanda per te.
Volevo dire semplicemente che l'Italia in questo senso è nettamente all'avanguardia, anzi deve stare molto attenta all'Italia, perché c'è un tentativo a livello europeo di livellare il livello sulle malattie rare, ma quando si fa questo livellamento si fa livellamento
verso
basso. Che succede? Che i paesi dell'est, tipo Ungheria, hanno ancora la situazione della disabilità, è ancora come 40 anni, 50
purtroppo
anni nostri,
sì.
Per cui sono loro che devono crescere, non noi, abbassare il livello in sostanza.
Prima parlavi della lampadina accesa, no? Come si accende la lampadina e la torcia.
Sì, sì.
Allora mi è spuntata una domanda, ma c'entra paura? Paura di conoscere che cos'è una malattia rara e i soggetti che hanno una malattia rara, quando tu prima parli di accendere quella torcia, c'è anche un po' di paura di soggezione, di
c'è tutto nel senso che
di affrontare tutto ciò e di conoscere
al di fuori. Il malato raro c'ha come riferimento non tanto l'ospedale di zona o la clinica o il medico di medicina generale, perché è fondamentale, ma il malato raro di solito ha come riferimento il centro specializzato che può stare dall'altra parte dell'Italia o addirittura all'estero quando i casi sono molto rari, per cui tutte quelle altre strutture si trovano in difficoltà. E ecco che il valore dell'associazione, perché l'associazione è il veicolo che porta la persona con malattia rara verso il centro di riferimento e lo aiuta nel territorio, perché il territorio ha bisogno di essere guidato. È questo quello che la sanità territoriale, la sanità, anche l'aspetto sociale, perché il malato raro ha bisogno delle due facce, quella sanitaria
e quella sociale,
ma soprattutto quella sociale, no? In Italia questa integrazione è ancora
difficile.
È ancora difficile.
Userei il termine inclusione.
Esatto.
Sì, paura che
la differenza tra inclusione e integrazione, no? E anche qui sui pazienti loro tengono molto all'inclusione, perché di nuovo le parole hanno un significato e alcune volte essere precisi sui termini è una forma anche di crescita culturale, no, che si vuole fare per andare in una certa
integrazione diversa da inclusione
rispetto a quello. Sì,
di solito volevo dire poi che la persona che segue una persona con malattia rara, il famoso caregiver,
sì,
e quello si trova molte volte dei muri di gomma davanti, cioè gente che non è in grado di ammettere che non ci capisce niente, dire mi faccio aiutare a qualcuno, ma dice ma io non posso fare diversamente eccetera. È questo che noi come associazioni tentiamo, cioè, di rendere più.
La burocrazia purtroppo è...
Due punti, la burocrazia soprattutto dal punto di vista sanitario, perché non è facile prenotare determinate, no, magari anche analisi, soprattutto se non hai le specifiche direttive. Uno, due, dal punto di vista dell'educazione, e sul mondo scuola si apre veramente un universo.
Dopo ci ritorniamo.
Però anche lì deve essere chiaro che alcune leggi ci sono, alcune direttive ci sono, eccetera, eccetera, però non c'è ancora, diciamo così, una conoscenza, diciamo, maggioritaria a livello dei genitori o di chi fa scuola, tale per cui che è vero che molte cose sono migliorate rispetto a tanti anni fa e via dicendo, però c'è ancora tanto lavoro da fare su questo, credo sia. Bisogna anche essere onesti dal punto di vista intellettivo e dici ok, è vero abbiamo fatto tanto,
ma c'è ancora
onestamente
da fare.
Ancora, insomma, c'è abbastanza strada da fare.
Eliminare un po' di burocrazia non sarebbe andare più veloce, non sarebbe sneia, non sarebbe una cosa malvagia.
La burocrazia si elimina quando capisci il problema, se non lo capisci ci metti
dobbiamo un po' fare qualche passo in avanti, diciamo. Appunto, un'altra canzone, questa volta se taglio, vediamo se vi piace, no scherzo, battuta, dei Pentatonix, Hallelujah, di qualche anno fa, e poi torniamo per gli ultimi 10 minuti finali con le ultimissime domande, ricordando i contatti e gli eventi futuri che farete prossimamente. A fra poco. Allora, qui ho scatenato un bel confronto, però mi piace perché poi il bello e qui Daniele mi può dare conferma, il bello di avere più persone, no, dentro un piccolo ambiente famiglia, poi in realtà diverse porta però, no, a quello che spesso avviene anche fra persone che hanno, no, diciamo, di abilità diversa, un confronto, una condivisione, a un momento di riflessione, no? Quindi ho scattato un bel dibattito mentre cioè, sentivo la canzone di Aiuia dei Pentaphonics. Siamo arrivati alla fine, ragazzi, ma non ultimi minuti. Allora, partiamo da Daniela, Francesca e Marco, ho detto bene? Sì?
Sì, sì.
Il suono nel cassetto che avete, fa non ci piacerebbe, fa tante cose che avete realizzato, che voi realizzate. Però fra un anno ci piacerebbe fare quella cosa. Vai.
Magari un anno è presto ancora, però il nostro sogno è sempre stato quello di riuscire anche attraverso bandi pubblici, probabilmente un rapporto con le istituzioni che sono, devo dire, abbastanza insensibili alla questione, di organizzare un festival di illustrazione e di riqualifica. Bello. Non a Perugia, in realtà ci piacerebbe farlo in uno di quei borghi che sono intorno di qui a Ricca, insomma la zona Umbria in generale, e come un po' ce ne sono anche nel resto d'Italia, insomma ce ne sono di bellissimi in Abruzzo, in Romagna, insomma.
Sì.
Quindi il nostro obiettivo è quello lì, insomma, almeno come collettivo è sempre stato quello, insomma, dove poter invitare anche artisti e illustratori famosi da fuori a collaborare per questa cosa, per un festival appunto che possa avere una continuità nel tempo, che ci permetta appunto di riqualificare magari un borgo in via di spopolamento, che ha bisogno appunto di un intervento di questo genere.
Vi auguro con tutto il cuore.
Speriamo.
Grazie.
Prossimi eventi, contatti e evento più bello che vi è rimasto nel cuore? Ne avete fatti tanti, no? Però ce n'è uno che è proprio.
Quello lo dice Marco. Tu
allora, tu con i contatti, eventi futuri, e Marco ricorda l'evento più bello. Ce ne sono tanti, però uno che proprio. Nostalgia. Uno che vi è rimasto, che non vi scrivete neanche fa 20 anni.
Ma guarda, in realtà quelli che. Non ce n'è uno, però sicuramente i primi sono stati quei momenti in cui. Come diceva prima Daniele, esci da una situazione dove lavori da solo, disegni da solo e ti trovi con un sacco di persone insieme, quindi quelli che abbiamo fatto al post mod o all'arts rock, i primi sono stati veramente emozionanti. Però volevo dire una cosa brevissima.
Io ti aspetto per parlare di illustrazione poi, ti aspetto per parlare del mondo illustrativo, possibilmente.
Benissimo, vai. No, ti volevo ringraziare del fatto di aver riunito queste due realtà, perché noi disegnando, mettendo musica, in realtà quello che facciamo è comunicazione. E con la comunicazione tu veicoli dei contenuti. E insomma è stato, almeno per me, tanto anche per i miei colleghi.
Grazie, grazie.
Noi abbiamo bisogno di voi. Sì, sì, se vuoi dire questo, sì, è vero.
Ma viceversa, in questo senso, assolutamente.
Sfondate una porta aperta, perché quello che faccio è usare in comunicazione, io ho usato l'arte per divulgare e far passare certi messaggi,
grazie.
Perché altrimenti non sarebbero, o sarebbero passati, ma con molta più difficoltà.
Esattamente, come diceva Daniele prima, noi abbiamo anche una visione, insomma, politica, cioè se ci sono delle cose a cui teniamo, e sicuramente le vostre dinamiche sono cose che rientrano in questo, sono cose che ci piace fare. E quindi, insomma, è un bel connubio, insomma, magari nelle interviste prima non. Magari sono immerse due realtà che sembravano molto lontane, invece sono.
No, poi alla fine si trovano sempre qua in realtà, assolutamente.
Assolutamente sì.
Contatti e l'evento più vicino che farete?
Allora, scusa. Contatti, al momento ci trovate sia su Facebook che su Instagram, basta cercare Becoming X Art and Sound Collective, ma già con Becoming X ve la potete cavare.
Okay.
È in arrivo un sito web che comunque avrà. arriva, stai calmo.
Ti va piano ma stanno lontano, vai.
È in arrivo. E l'altra domanda, scusami.
Evento più vicino, prossimo, allora, che fate?
I prossimi eventi li abbiamo
appena fatto proprio un calendario.
Rovereto, sicuramente i più grandi saranno a Rovereto a maggio, probabilmente, come ti dicevo prima, in Piemonte e a Trieste, però sono da confermare. Grande sicuramente riparte l'Arts Rock Fest a Chiusi,
che
siamo fondamentalmente partner,
esatto.
Sì.
Perfetto.
E dove andiamo, appunto, per esempio una cosa molto bella invece sui posti del cuore, gli eventi del cuore, per esempio quello lì è uno degli eventi che mi piace, sì, sempre molto, perché abbiamo avuto nelle ultime due edizioni anche la possibilità di salire sul palco insieme alle band che suonavano e mentre loro suonavano andare in proiezione, chiaramente a disegnare delle suggestioni sullo sfondo, quindi fare proprio delle scenografie animate, sì, mentre suonavano, anche con gruppi importanti, Japan Droids del Canada o altri, insomma.
Perfetto, vi aspetto semmai per parlare dei prossimi eventi futuri.
Volentieri, grazie.
E grazie ancora, grazie Marco per la testimonianza, per i complimenti in diretta, grazie di cuore. Pietro e Onora, contatti, evento, ricordiamo, 28 febbraio, e qua è il vostro sogno nel cassetto. Vai.
Sogno nel cassetto lo stiamo realizzando, nel senso, okay, che a noi in questo momento come associazione interessa di poter avere un rapporto stabile e duraturo con le amministrazioni regionali, in maniera tale da costruire un nuovo approccio sanitario della regione Umbria verso le malattie rare. Abbiamo trovato grande disponibilità in questa amministrazione e sfrutteremo al massimo questa loro disponibilità per arrivare al più presto a realizzare questo sogno.
Contatti rispettivi?
Contatti, cioè andate sul sito, sulla pagina Facebook Giornata delle Malattie Rare in Umbria, c'è il mio numero di telefono, okay, c'è il mio riferimento, e da lì spero che questi famosi 6.000 malati rari dell'Umbria, circa 6.000, parliamo, si facciano avanti, si facciano conoscere.
Speriamo, ti aspetto. No, contatti.
Allora, contatti, il mio gruppo, diciamo così, è l'Area Special Powers, da qui, no, chi ha i poteri speciali rari, e noi siamo su Facebook, Area Special Powers, quindi è lì, Instagram, alla stessa maniera, siamo anche su Telegram. Questo è quanto. Al momento non abbiamo un sito web perché richiede un sacco di tempo.
Già. Ma lo farete?
Lo faremo. Due cose
a voi, vocissima.
Oltre al 26 febbraio, ricordiamo anche che molti monumenti umbri verranno illuminati in corrispondenza del 28 di febbraio. E quindi ringraziamo i comuni che ovviamente hanno dato la disponibilità, perché sappiamo che comunque non è facile e a livello di bilancio impatta. Quindi grazie da parte nostra a tutti i comuni umbri che comunque hanno dato la loro disponibilità.
E sono tanti, eh?
Sì, quest'anno sono circa un 27-28% dei comuni umbri.
Quindi. Grazie, vi aspetto, grazie in bocca al lupo.
Grazie.
Vi lascio con una canzone, con me appuntamento è per sabato dalle 15 alle 17, lunedì prossimo dalle 23 alle 22. Parliamo di poteri speciali. Beh, il cantante temporaneo ha fatto una canzone bella dove ha detto bisogna essere un guerriero. Allora, siamo questa canzone e auguro buona fortuna a Mbokupo, a voi per l'evento 28 febbraio e tra di 26 febbraio, 26 dai 9 e mezzo, 9 e quattro, 9 e mezzo,
su Facebook
26 febbraio, ricordiamo,
26.
E a Daniele, Francesca e Marco per la loro meglio serata. Con me ci vediamo sabato e lunedì, grazie ancora, a presto, buona serata e vi lascio con Marco Mengoni, guerriero. Ciao ragazzi.